informazioni, la dimensione di sola ovviamente quella insieme di strutture che consentono a un segmento osseo di prendere contatto con un segmento osseo adiacente e eventualmente consentirne la mobilità reciproca. Possono anche essere chiamate giunzioni, è la stessa cosa, o giunture, però il termine diciamo medico è l'articolazione. Noi distinguiamo due grandi categorie di articolazioni nel nostro corpo, le cosiddette sinastrosi, che vedete qui rappresentate con tutta la serie di nomi che poi andremo a vedere nel dettaglio, e le cosiddette diastrosi. La differenza è molto semplice tra questi due tipi. Allora, le sinastrosi sono anche dette articolazioni, come c'è scritto qua, per continuità. Cosa significa? Che c'è un osso, un segmento osseo, si continua quasi insensibilmente con un altro segmento osseo, senza soluzione di continuità. Il che vuol dire che fra i due tessuti, cioè tra le due ossa, si interpone un tessuto di tipo solido, che fa da collante, per così dire, tra un osso e l'altro. Chiaro? Quindi, a seconda di quale sia il collante, noi distinguiamo vari tipi di sinastrosi. E quindi fibrosi, cartilagine, osso e opero, fibrosi vuol dire che ci sarà a fare da collante un tessuto connettivo propriamente detto di tipo fibroso. Connettivo denso. Se c'è cartilagine ci sarà cartilagine a fare da collante. Osso ci sarà tessuto osso. Quindi non deve prendere un cemento tra un osso e un altro osso, fatto a sua volta da tessuto osso. I nomi relativi sono tutti grecismi questi, ma sono abbastanza facili da capire, no? Nel caso, per esempio, delle cartilagine si dice sincondrosi, vuol dire che sin sta ben insieme, contro sta per cartilagine, quindi che a fare l'unione ci resta la cartilagine, sincondrosi. Questo qui, per esempio, sinostrosi, a fare la congiunzione mentre l'osso, poi ci resta lo stesso osso. Le sintesi sono un tipo particolare di, se vogliamo, di sincondrosi o sincondrosi. Gli accenti metteteli come vi pare, perché ognuno li mette come vi pare, quindi non è importante. Allora, le sintesi, dicevo, anche dice cartilagine, ma è una cartilagine speciale, cioè cartilagine fibrosa. Anziché quindi cartilagine, diciamo, iaina, che è quella assolutamente più predominante, se c'è cartilagine fibrosa parliamo di sintesi. E queste sintesi hanno una caratteristica che sono, chissà perché, distribuite nel nostro corpo su un piano sagittale mediano. Sono tutte disposte sul piano sagittale mediano. Sono sintesi, per esempio, i dischi intervertebrali, che sono dei pezzi di cartilagine fibrosa che si interpongono tra il corpo di una vertebra, che è osso, e la parte di un'altra vertebra. Sono sintesi. Ma sono anche, per esempio, la sintesi pubblica è quella che unisce l'osso pubblico, che fa parte dell'osso dell'anca di destra, e quello di sinistra. Centralmente sono divisi da questa cartilagine fibrosa chiamata sintesi pubblica. Se voi pensate, anche la sintesi pubblica sta su un piano sagittale mediano, come i dischi intervertebrali che stanno nella colonna vertebrale, quindi ovviamente su un piano sagittale mediano. Esistono poi, sono molto rare le sintesi, a parte queste praticamente non ce ne sono altre al termine dello sviluppo. Prima durante lo sviluppo ci sono per esempio le sintesi qui, tra il pezzo della mandibola destra, il futuro pezzo di mandibola destra e il pezzo sinistro di mandibola, che alla fine diventa lo stomaco, la mandibola, l'arco, ma il mezzo dell'arco di destra e quello di sinistra sono unite in origine da una sintesi. E quella di nuovo vedete una sintesi sta su un piano sagittale mediano, intorno. Quindi cartilagine fibrosa sintesi, cartilagine mediana sincondrosi. Ecco, il disco divisario, l'abbiamo parlato prima, il disco divisario è la metafisi, è in realtà una sincondrosi, se voi ci pensate bene, perché unisce la epifisi con la diastasi, soltanto che è destinata a scomparire, perché poi alla fine non ci sarà nell'adulto, ci sarà finché c'è il crescimento, poi scompare. E poi vedremo altri grandi esempi di sincondrosi. Per quanto riguarda le fibrose, noi distinguiamo suture, sintesi, osicopo, sono tutti nomi un po' difficili. le suture sono quelle che tipicamente avvengono fra le ossa piatte del cranio. Però attenzione, dovrebbero chiamarsi suture soltanto finché c'è l'accrescimento del neurocranio, perché vediamo che attendo l'accrescimento, la membrana di cui è formata la distribuzione venosa, l'osso, scompare completamente, per cui al destro, lì dove c'è la sutura, c'è il confine tra un osso piatto e un altro osso piatto, carta geografica, questo confine è fatto del tessuto membranoso, collettivo dentro. Ma al termine si chiama sutura, perché chiamiamo anche fontanelle nel bambino, ma al termine dell'accrescimento non ci sarà più il tessuto collettivo, cemento, ci sarà un osso tra un osso e un altro osso. Però si ricorderà che c'erano le suture a causa della ziggrinatura caratteristica che esiste nel punto di incastro tra un osso piatto e l'altro osso piatto. Per cui si continua a parlare di suture. Ma per definizione sutura significa che c'è ancora il connettivo denso, ma in realtà nell'adulto non c'è più. Per cui in realtà le suture dell'adulto nel cranio sono quelle spinostrose. Chiaro? Perché a posto della membrana connettivale si è sostituito il tessuto osso. Le sindesmosi, ecco, le sindesmosi è quando le due ossa sono collegate tra loro dalla membrana connettivale e sono piuttosto distanti, le superfici sono lontane. Un esempio caratteristico è la disindesmosi, è la membrana interossea chiamata appunto, che sta tra la diafisi dell'anima e la diafisi dell'ulna. Questa membrana interossea suddivide letteralmente la membrana in due logge, una loggia anteriore e una loggia posteriore, d'accordo? E poi a destra, all'interno e all'esterno, ci sono rispettivamente all'interno l'ulna e all'esterno le diafisi. Quindi collega questa membrana, questa sindesmosi, che è una membrana connettivale, la diafisi dell'aria e la diafisi dell'ulna. È la stessa struttura della gamba tra la tibia e perone, o tibia e fibula, non vogliamo chiamarla, fibula e perone sono sinonimi, e tra la tibia e il perone si interpone una membrana interossea. Quindi le membrane interossee sono delle sindesmosi. Le corpose, la corpose è una cosa più particolare, questa per esempio è una membrana interossea, vedete, questa è una sindesmosi, quindi questa è una sutura, vedete, la duosta del cranio, che però a termine del crescimento in realtà è una sinostosi, che c'è fusione, la zigrinatura però come dicevo prima vi ricorda, questa è una figura piuttosto irregolare, questa è una figura più precisa. Ma insomma, comunque, in realtà dentro del confine antico che esisteva tra una membrana connettivale resistente osso e l'altro osso, vicino. Questa è la distesi, la distesi pubblica, la distesi pubblica, eccetera, eccetera. Poi la corpus, ho detto prima, ecco, vedete, questo per esempio è un disco intervertebrale che si interpone tra la vertebrale e la cartilagine fibrosa. È interessante e importante ricordare come al centro dei dischi intervertebrali ci sia questo nucleo polposo cosiddetto, che non è fibrocartilagine, non è cartilagine fibrosa, ma è una cosa molto diversa. È il residuo dell'antica cosiddetta nota corda, che è una specie di bastoncino preesistente al nostro scheletro, che è l'asse portante centrale intorno a cui si è organizzato l'intero scheletro. Però la colonna vertebrale in realtà rappresenta l'asse dell'individuo, infatti la chiamano anche asse, appunto, e nel suo svilupparsi le vertebre e anche i dischi intercartilagini, i dischi intervertebrali che sono delle sintesi, hanno inglobato dei pezzetti, d'accordo, di questa antica autocorda, di cui resta centralmente nei dischi questo nucleo polposo che è formato da un connettivo embrionale, cosiddetto. Anche nell'adulto persiste, un connettivo media intimabile che non sta per connettivo embrionale, molto differenziato, che non è quindi assomiglia diciamo a un connettivo lasso, ma è particolarmente povero nel fibrocollagene, d'accordo, molto molliccio, eccetera, eccetera. E questo è quindi appunto di una sintesi. Perché per esempio una sincopro si vede tra l'osso e la corposi, che dicevo prima, che è questa qua. La corpus è un particolare tipo di articolazione di sinartrosi fibrosa che è quella grazie a cui i denti stanno dentro gli alveoli, così che esterna. E l'altra, vi ricordo, è di origine ectodermica e infatti ha la stessa origine di questa cosa rosa che avevo fatto, che è la mucosa, l'epitelio che riveste la gengiva, la guancia, perché è un normale epitelio di origine ectodermica e endodermica, a seconda di quale grado sia della parola di Gerente, e lo smalto che sta in superficie soltanto in realtà ha questa antica origine, anche se è molto duro. Il lavorosi che cos'è? È un particolare tipo di sinastrosi fibrosa che si viene a estrarsi tra le radici dentali e gli alveoli dell'osso mascellare oppure dell'osso mandibolare. Il periodonto, cos'è il periodonto? Ciò che sta intorno al dente. Oh, adesso c'è anche un'altra cosa, che esistono molti nomi, nomenclature un po' variabili, che magari non vedo sui denti eccetera, ma i concetti fondamentali sono quelli che ho detto. Poi, piccole eccezioni e altre cose le vedremo, a proposito degli astroni, man mano che faremo la paracolumbre. No, adesso, che cosa più importante è questo, cioè sono le diastrosi. Le diastrosi perché? Sono articolazioni, come c'è scritto qua, qui manca l'accento, per contiguità, d'accordo? Ma per contiguità, non per continuità. Vuol dire che quindi i due segmenti ossei sono vicini, ma non si continuano l'uno nell'altro con del tessuto solido, qualunque sia la sua natura interposta, d'accordo? In realtà tra un osso e l'altro c'è uno spazio virtuale. Questo spazio in realtà è riempito da liquido, e questo liquido è il famoso liquido sinoviale, che dà l'altro nome alle diastrosi, cioè articolazioni sinoviali, che è il termine più utilizzato. La caratteristica delle articolazioni sinoviali, delle diastrosi, di tutte, senza eccezione, è che la superficie delle ossa, che entra in contatto articolare, come vi ho già accennato prima, è formata non da tessuto osseo, ma da cartilagine. Nella stragrande maggioranza dei casi, cartilagine ialina, d'accordo? Che è un po' come una gomma, d'accordo? Che ridurre l'attrito, ovviamente. Ma tra una cartilagine articolare e l'altra di un osso, e quella dell'altro osso, si interpone con uno spazio liquido. Un sottile spazio liquido, non vero, ma molto importante. Questo è il liquido sinoviale. Il liquido sinoviale, che potete facilmente intuire, serve da lubrificare per ridurre al massimo l'attrito potenziale tra le due superfici cartilaginee che si toccano. In realtà non si toccano le cartilagini, perché c'è sempre un sottile velo di liquido sinoviale interposto. Chi lo fa questo liquido sinoviale? Lo fa la membrana sinoviale. La membrana sinoviale che sta sulla fascia interna della capsula articolare. Che cos'è la capsula? La capsula articolare è un manicotto di tessuto fibroso, quindi di connettivo denso, che avvolge lo spazio articolare e dentro di sé contiene la cavità sinoviale. Questa capsula è una specie di sinnesimo, se volete, che va da un osso ad un altro osso. D'accordo? Racchiudendo dentro di sé però lo spazio articolare, chiaro? Dentro il quale ci sono le superfici articolari che riservano la cartilagine delle due ossa. Che sono due o più ossa che sono in contatto con okay? Sul versante interno, quindi sulla fascia interna di questo manicotto fibroso che è la capsula, c'è la membrana sinoviale. La membrana sinoviale sta sulla faccia interna della capsula. Non riveste assolutamente le superfici articolari delle ossa, dove vi ricordo c'è cartilagine bianca. Quindi lì dove comincia la superficie articolare dell'osso, parte la cartilagine articolare dell'osso, non c'è più la membrana sinoviale, chiaro? La membrana sinoviale non c'è più. Questa liquido sinoviale è stata in continuazione e ha una importante funzione. Una ovvia, che vi ho già detto, e questo la intuite facilmente, è la lubrificazione, per ridurre la crisi. Ma poi c'è anche un'altra funzione importante, nutrire le cartilagine articolari. La cartilagine articolare, vi ricordo che le cartilagini normalmente come si nutrono? Per diffusione, perché vanno per i sanguigni propri, per cosiddetto pericondrio, no? Le cartilagini articolari delle ossa non hanno pericondrio, quindi non possono essere nutrite da un pericondrio come il caso. Se ci fosse un pericondrio che avrebbe entrato in contatto i due pericondri, con preti di matrimonio sanguigno, ogni volta che facciamo un evento si staccherebbero dei capillari, si romperebbero di matrimonio sanguigno. Chi nutre allora queste cartilagini, ovviamente sempre più diffuse, ma sì, che tu sei cartilagini. Che è un'importante funzione di nutrizione, sono delle cartilagini articolari. Poi cominciamo a dare classificazioni. Le articolazioni semplici, complesse, complesse, cosa significa? Semplice è molto semplice, è il tipo più diffuso. Semplice vuol dire che sono due ossa che prendono contatto articolare all'interno della capsula articolare. Ok? Due ossa. Composte, quando ce ne saranno più di due, sono più di due ossa. Ok? Ad esempio, il gomito è un'articolazione composta, perché sono tre le ossa. Uno in alto, l'altro uno in basso, ok? Il ginocchio è un'articolazione composta perché sono tre le ossa, la tibia in basso, ma non il perone, il femore in alto e davanti la rotula, ok? Quindi sono comunque tre e quindi pure quella è composta. Complessa invece, qui dice interposizione di menischi. Quindi capire che il ginocchio, per esempio, è un'articolazione anche complessa, oltre che composta, perché ci sono appunto i menischi. Ma non soltanto i menischi, possono essere menischi o dischi o altre strutture. Cosa sono questi menischi dischi? Sono delle formazioni di, ancora una volta, cartilagine. E si tratta di cartilagine fibrosa, quindi di fibrocartilagine, che stanno all'interno dello spazio articolare. Quando sono completi, parliamo di dischi. Quando sono incompleti, parliamo di menischi. Un disco di fibrocartilagine può, per esempio, separare letteralmente la cavità articolare in due spazi non comunicati in un lato. Questo viene raramente in due articolazioni in particolare, che sono la vertebra mandibolare, quella che ci fa aprire e chiudere la bocca, tra la mandibola e l'osso temporale che sta sulla base crania, e la sternoclavicolare tra lo sterno, l'osso centrale del torace, e la clavicola, il primo segmento mobile del cosiddetto cingolo toracico da cui parte l'arto superiore. In quel caso, la cavità articolare è completamente divisa in due compartimenti stagni da questo disco. E allora l'articolazione è un'articolazione complessa, quindi. Complessa, cioè, scusate. Qual è la funzione di questi dischi? È abbastanza intuitivo, no? Riducono enormemente la possibilità di attrito. Nel caso, per esempio, della temporale mandibolare, non è casuale. Pensate quante volte noi nella nostra vita apriamo e chiudiamo la bocca. Miliardi di volte. È la situazione sono anche sottoposta a un certo carico di movimento nei nostri corpi. Noi ce la facciamo, non solo quando mangiamo, ma quando sbadigliamo, quando respiriamo, quando cantiamo, quando parliamo. Volevo in continuazione del polo di volare, d'accordo? Ecco che le due cartilagini vengono sbloccate il più possibile e si intrattiene tra le due un'altra cartilagine che separa lo spazio articolare sinoviale in due compartimenti stagni. Nel caso del ginocchio ci sono i menischi, poi questa è una parte di una cartilagine, servono come vedevo per riempire le incongruenze che esistono tra il femore e la tibia, nonché per limitare in parte i movimenti dell'articolazione, eccetera. Ma in questo caso sono incompleti, che vuol dire che non dividono la cavità articolare in due spazi separati, per cui il femore guarda la tibia, si devono, chiaro? Quindi non c'è una cavità articolare separata in due compartimenti stagni, indipendenti, ma di comunicazione tra lo spazio di femore dove sta il femore, lo spazio dove sta la rotula e lo spazio dove sta la tibia, in basso, d'accordo? Quindi i rischi sono incompleti questi dischi. Non c'è un'articolazione può essere complessa perché dentro l'articolazione ci sono altre strutture, per esempio i legamenti intraarticolari. I legamenti intraarticolari sono rari. I legamenti, come dicevo prima, sono tensione collettivo perché non posso con un altro, sono delle tipiche strutture periarticolari. In tutte le articolazioni ci sono intorno alla capsula articolare dei legamenti. Qual è la funzione dei legamenti? La funzione dei legamenti è quella di rinforzare l'articolazione. Per esempio, ma non solo, possono essere dei legamenti di rinforzo, quindi, oppure dei legamenti di guida, o dei legamenti di arresto, cioè che mondo degli elementi che può cogliere, limitarlo in qualche volta, questi movimenti. Quindi legamenti mille, legamenti di arresto, eccetera, eccetera, oltre che legamenti di riposo. In genere sono all'esterno della persona. Raramente stanno dentro. Un caso è di nuovo il ginocchio. Dentro il ginocchio non abbiamo dei legamenti, che sono i legamenti crociati, che stanno dentro l'articolazione. E cominciano anche all'esterno dell'articolazione. L'esterno dell'articolazione sono i legamenti collaterali. Quindi sono i normali legamenti, in questo caso, sia i crociati che i collaterali, sono legamenti non di rinforzo, ma di arresto e guida dei movimenti. I crociati, per esempio, limitano i movimenti di rotazione della gamba del piattaforma, mentre quegli esterni, i collaterali, limitano l'estensione eccessiva, quando abbiamo un calcio, per esempio, della gamba rispetto al piattaforma, rispetto alla coscia. Cioè, come vediamo. Oh, questa è un'altra importante classificazione che possiamo dare dopo un'articolazione, che riguarda la loro forma geometrica, cioè la forma geometrica delle superfici articolari. Altrimenti l'articolazione piana, cioè le superfici che riguardano sono più o meno galleggianti. Chiaramente qui ci saranno solo movimenti di scivolamento reciproco. Cinglino angolare, combinatore, sembratore, aerosmosine, più cinglini, come sono i cinglini? I cinglini sono le tipiche articolazioni in cui vengono dei movimenti appunto angolari. Che possono essere appunto dipendendo da quale asse dello spazio che prendiamo in considerazione. Il tipico cinglino angolare, per esempio, avviene su un'asse trasversale. L'articolazione del gomito, pensate, flessione e tensione del radio e dell'uno rispetto all'oro. Questo è un cinglino angolare. Quando c'è un angolo durante il movimento di flessione e di estensione. Può anche essere chiamato un cinglino angolare troclea. Troclea è un sinonimo di cinglino angolare. Si parla invece di cinglino laterale quando il movimento, che è sempre un movimento angolare in realtà, però viene su un'asse verticale. D'accordo? Sempre su un'asse verticale si può parlare di cinglino assiale anche. Se si parla di cinglino assiale si intende l'asse verticale che passa per il centro della superficie corporea, mentre il cinglino laterale è un'asse verticale che passa non al centro della superficie corporea. In quel caso diciamo cinglino laterale. I cinglini laterali o assiali che siano sono quelli che consentono ovviamente movimenti di rotazione. Rotazione, se ci pensate, è un movimento angolare anch'esso, però avviene sull'asse verticale. D'accordo? E si possono chiamare i cinglini laterali o assiali, possono essere chiamati trocoidi anziché trocle. D'accordo?
È sempre così, solo che.
Ci sono tutte le situazioni a cardine, appunto, come cade un cilindro pieno e un cilindro caldo. Un grado di libertà, cosa significa un grado di libertà? Vuol dire che il movimento del tuo corpo in un cinglino è su un unico asse. È molto semplice. Due gradi di libertà vuol dire che su due assi sono possibili movimenti. Questo non è per un cinglino, ma per esempio è tipico delle combinazioni degli artrosi. Combinazioni si intende che la superficie, una delle due superfici è più o meno sferica, ma non è una sfera perfetta. Condilo, d'accordo, può anche essere chiamato ellissoartrosi, perché la forma appunto è ellissoidale più che sferica, l'altra ovviamente sarà un ellisse vuoto, ovviamente ci sarà sempre una congruenza tra le due. La sella artrosi, c'è una certa curvatura, la sella artrosi, la situazione a sella, no? In entrambi i casi noi abbiamo due gradi di libertà. Per esempio nella cartolina cartica del pollice, che è un'articolazione a sella, sella artrosi, è quella che avviene tra il primo metacarpo che sta sotto al pollice, d'accordo, e il traverso che è uno delle ossa del carpo. Questo movimento fa sì che il pollice poi venga trascinato nel movimento del metacarpo, naturalmente che si muove rispetto al carpo, d'accordo? E noi cosa possiamo fare? Possiamo fare flessione, estensione. Adduzione, abduzione, questi sono due gradi di libertà, su un'asse cioè anteroposteriore e anche su un'asse trasversale. non è possibile un movimento su un'asse verticale, non è possibile una rotazione. Chiaro? Quindi i modelli che ho detto già sono due. Se io faccio questo movimento, attenzione, questa non è rotazione, questa è circunduzione, perché io sto facendo una combinazione di adduzione, adduzione, estensione, estensione. Se combino tutto faccio una circunduzione. Se uso solo la adduzione e la flessione, poi faccio la opposizione, che è quest'altro movimento. Ma non c'è mai una rotazione, cioè la rotazione deve girare sull'asse verticale rispetto al traverso, il primo legato. Se uno stacco tutto, non ci riesco a fare la rotazione, chiaro? Quindi il terzo grado di libertà sull'asse verticale non c'è. Invece, ovviamente, tre gradi di libertà significa massima capacità di movimento, sono tipico delle attivazioni seriche, dove la superficie è serica e l'altra è la palla vuota, che la coppia. Detto anche eleatrosi, con la E, è una astrosi, o seratrosi, sono tutti quanti sinonimi, d'accordo? Quindi grado di libertà, ricordo, significa su quanti assi può venire il movimento. Chiaramente la scala di Reale è un tipico esempio di enastrosi, ma un'altra enastrosi è l'attivazione dell'arca, cioè tra il femore e l'osso dell'arca, appunto, arriva questa scena.
Però è endo.
Vedete, praticamente quello che abbiamo detto prima, praticamente l'attivazione sono due solti genticolari, questa è la proposta, perché vedete, questo è il gomito, sono tre, notate che lo spazio articolare è unico, eh? Questo è il nome, questo è il radio, questo è il lunar, lo spazio articolare è l'unico, ma sono tre, quindi il contorno. Condensa, vedete, quindi in campo è un disco, no? Perché se vai a contorno la navigazione grande di questo potrebbe essere, per esempio, una tetra particolare o una stella particolare. Nel ginocchio questo disco sarebbe in contorno centro, quindi parleremo di menisco, per cui la comunicazione è la radiografia. In tutti i casi, il nervo indica la immagine di anima, di cosa di anima, che riveste immediatamente da questo spazio dell'osso e che persiste a termine dell'accrescimento. Il rosso indica lo spazio sinoviale con il limite sinoviale. Questo nervo qui è ovviamente la membrana sinoviale, che è fatta da connettivo denso e che in alto in basso si attacca al periosteo nelle diafisi di queste due ossa lunghe. Si continua con i periosti delle diafide. E sulla faccia interna della capsula, quindi il bianco, questo sottile velo bianco che vedete, è la membrana sinoviale. Quindi la membrana sinoviale è la faccia interna della capsula. Sull'ossa non c'è membrana sinoviale, ci può essere, ma non sulle superfici articolari. Vedete, qui per esempio c'è un po' di membrana sinoviale, no? Qui, sul periosteo di quest'osso. Ma poi, appena comincia la cartilagine articolare, si interrompe la membrana sinoviale. Chiaro? Ricordo che ovviamente la membrana sinoviale, poi per esempio ovviamente la capsula, è vascolarizzata, anche perché ad esempio deve produrre il liquido che sta qua dentro, e che è il liquido che poi nutre anche la cartilagine articolare, oltre a lubrificare l'articolazione stessa. Chiaro?
Di quella
l'articolazione sinoviale semplice qui vedete a sinistra, dentro è una compressa per il ginocchio, vedete il menisco in completo, questo è un menisco che ha questa forma di cuneo e si insinua al centro e lo spazio articolare come vedete si è comunicato, no? Ancora un'altra complessità, vedete il pezzo c'è dei legamenti. Questi sono i legamenti crociati, quello che stanno dentro l'articolazione. Per rinforzare una capsula ci sono i legamenti esterni, ci possono essere legamenti esterni, ma sono importanti anche i tendini. Tutte praticamente le articolazioni del nostro corpo sono rinforzate da tendini di muscoli vicini, che hanno un'enorme importanza. Quindi i tendini, che vedete qui rappresentati alcuni, questo è il tendine del quadricipite femorale, il tendine rotulio che dentro di sé ingroppa la rotula, la patella, è come un astro potente, molto fibroso potente, che vede parte dal femore arriva alla tibia ed è parte integrante anteriore della capsula articolare del ginocchio, è fuso con la capsula articolare. E ce ne sono moltissimi altri di tecnici, ovviamente, che poi vedremo che riportano sempre l'articolazione del ginocchio. Questo lo sai vedere il ministro visto da lato. Verde e incompleto. No. Appena quello di Zenidù, questi sono gli elementi cruciali. Infine, e poi con questo chiudiamo, questa parte della generalità, poi la stiamo a caso la prossima volta. Vi ricordo che a ogni forma di articolazione risponde ciò che rispondiamo nel caso, diciamo, geometrico, che dà anche motivo del fatto che siamo quel nome, cioè siamo chiamati come articolazioni, gingivi, otrome, angolari, trocoidi laterali o assiali, eccetera. Cioè, questo per esempio è un gingivo angolare, sarebbe sgomito, e questo è un modello meccanico, no? Un grado di intensità, flessione e tensione. Questo è un gingivo assiale, ecco per esempio questa è la seconda epoca cervicale, il cosiddetto distropeo, il consulente entra dentro la trance, che è la prima, che è un anello, quindi chiaramente la trance sta fermo, anzi, il distropeo sta fermo, e la trance può ruotare intorno a questo anello, in questo modo noi possiamo anche ruotare la testa, perché la trance può trascinare con la testa. Anche qui un grado di libertà, qui vedete la fibrazione a stella, il cavaliere che passa sulla stella, quindi la parte che ragazzi del pollice, in questo caso il caso i gradi di libertà sono due. Non abbiamo la possibilità di votare, è un'attivazione sferica come la scala numerale, quindi noi invece abbiamo tre gradi di libertà. Beh, quindi la prossima volta cominceremo, quindi per